Eurologia, discorsi sull'europeo e non, in compagnia di Bruno Lunghi.
Buongiorno, un cornetto?
È un espresso, giusto?
Sì!
Oh, ho vinto!
Vincere non è mai stato così facile. Sisal Fan Club è il gioco online che premia le tue conoscenze sul mondo del calcio e dello sport. Vai su sisalfanclub.it, vesti i panni di un allenatore e scala la classifica. Oltre 2000 premi in palio per un montepremi di 200.000 euro. Con Sisal Fan Club ogni minuto è buono per vincere. Concorso a premi Sisal Fan Club 2021, valido dal 17 marzo al 15 luglio 2021. Montepremi 199.679 euro. Regolamento disponibile su sisalfanclub.it.
E allora andiamo così a dare il buon pomeriggio a Bruno Longhi. Ciao Bruno.
Ciao Bruno.
Ciao entrambi, ciao Marco, ciao Turco.
Ciao Bruno, allora ci siamo Bruno, ormai siamo veramente a poche ore da questa partita contro la Spagna e allora ti chiedo subito, partiamo un po' andando a vedere quelli che potrebbero essere gli uomini più pericolosi da una parte e dall'altra, gli osservati speciali.
Ma mi pare che non ci siano fuori classe da una parte e dall'altra. Mi spiego meglio: se la Spagna avesse Messi, anche se argentino ovviamente, cerco di spiegare il mio pensiero, oppure andiamo a Iniesta, a Xavi eccetera eccetera, no? E se noi avessimo Roberto Baggio, per non parlare dei vari Del Piero e Totti, la partita potrebbe essere messa sul piano delle individualità, cioè quella che spicca di più, quella che ti può far vincere la partita. Invece abbiamo due nazionali che si assomigliano, due nazionali che puntano sul gioco, sul possesso palla, sull'organizzazione, sul bello, sull'estetica, ma è un bello che prescinde dai singoli, anche se la Spagna ha un singolo, ha un giocatore che è veramente eccezionale, e mi faccio al giovanissimo Pedri, no? Che è all'anagrafe, tra l'altro si chiama Pedro González López, per cui nomi e cognomi che abbiamo già sentiti. Futbolisticamente Pedri, il 18enne talento del Barcellona, che i tifosi della Juventus e non solo avevano imparato a conoscere e ad apprezzare e a temere in occasione del mezzo andata di Champions, quello contro il Blaugrana. Però ripeto, parlare di singoli alla vigilia o in prossimità di questa partita mi sembra francamente sbagliato, perché si è parlato tanto dell'organizzazione, del gioco, della bellezza del gioco dell'Italia e dell'ampiezza del gioco della Spagna, che propone un gioco abbastanza soporifero, francamente, no? Un gioco che riesce ad addormentarti col possesso che è superiore al nostro di un buon 20%. Noi siamo più veloci, più aggressivi, più celeri nel recupero della palla. È chiaro che, dovendo citare dei nomi, dico che quando Jorginho e Verratti si mettono a duettare facendo sparire il pallone, è una vera goduria per gli esteti dello sport della pedata.
Ieri mi sembra, Bruno, hai citato un po' il Brasile, no? Quando loro palleggiano.
Sì, vero? Sì, sì. Infatti ci sono stati dei momenti in cui non potevi non appassionarti alle loro evoluzioni, perché insomma il bello del calcio, al di là del risultato, perché vinci, sali sul carro con la bandiera, sul carro dei vincitori, però ci sono dei momenti durante la partita che il calcio si fa apprezzare per la sua bellezza, a prescindere dal risultato finale poi.
Certo.
Vero, insomma ieri Mancini in qualche modo ha salvato Immobile, ha detto spesso i criticati poi risolvono i tornei, giusto puntare su di lui?
Allora, non può essere una certezza ma molto semplicemente una speranza, no? La frase di Mancini, no? Probabilmente ha detto queste cose ieri, perché ieri era il 5 luglio, un giorno in cui ricorreva l'anniversario dei 3 gol di Pablito Rossi al Brasile, e difatti il nostro Rossi esplose in quella indimenticabile gara del Sarriá di Barcellona, cancellando in pratica le critiche che erano piovute addosso a lui e a tutta la squadra nelle prime 3 partite. Allora direi che quello di Mancini è soprattutto un augurio, l'augurio che Ciro resusciti per una seconda volta dopo quella criticatissima contro il Belgio, no? Venuta in contemporanea con la rete di Varella, e può farlo in un solo modo, andando in gol, in quanto credo che il suo apporto alla manovra della squadra sarà anche stasera molto limitato, ma le sue caratteristiche.
Assolutamente. Rimaniamo ancora sulla partita, Bruno. Dove si può decidere questa partita? Cioè, qual è la chiave, no, di questo match?
La chiave è il non possesso. Allora, siccome ci sono le due fasi in cui sei padrone del pallone e in cui invece il padrone del pallone è l'avversario, bisognerà essere molto bravi. Io mi baso sui numeri che sono emersi in questi giorni. ordine. La Spagna è arrivata in un 77% di possesso palla, l'Italia al massimo un 58%. Di essere bravi quando la squadra avversaria ha il possesso palla, è lì che viene fuori la tua abilità tattica. Io dico che nel momento in cui l'Italia ce l'ha e ce l'avrà meno della Spagna, saprà essere più pericolosa della Spagna. Ma siccome la Spagna avrà più possesso di noi, per cui in linea teorica avrà più possibilità di fare male, bisognerà stare attenti in quei momenti ad organizzarsi in maniera con raddoppi, con marcature preventive, per fare in modo che la Spagna sì, proponga il suo gioco, no? Molto ripetitivo, molto ampio, molto largo respiro, ma possa non essere pericolosa, ed è penso una chiave di volta di questo match. Poi sai benissimo come la penso io, perché quando si parla, ma come la penso io, la pensano tutti. Non dimentichiamo quello che disse Mourinho a proposito della Champions, che la Champions è la manifestazione degli episodi, e qui siamo praticamente in una Champions, siamo alla partita secca che ha il valore di una finale. Nella partita secca ovviamente può entrare, al di là di tutte queste considerazioni che sto facendo io, può entrarci un VAR sbagliato, un rigore sbagliato, un'espulsione che può condizionare una squadra, un infortunio. Ci sono tanti fattori che possono ovviamente essere ancora più determinanti di quello che è il possesso, di un possesso quale di cui facevo riferimento qualche secondo fa.
Adesso invece andiamo a parlare dell'intervista di Sarri di ieri sera.
Sarri, sì.
Bruno, alla Lazio, si potrà ritrovare il Sarri che abbiamo visto a Napoli? Ci sono i presupposti?
Sì, ci sono. Ma ci sono, perché Sarri sa far giocare bene le sue squadre. Sarri è un maestro, cioè, non è che stiamo parlando di uno che ha avuto la fortuna di capitare in una squadra fatta in un determinato modo, per cui lui ha potuto beneficiare del materiale che aveva in mano, ma perché il materiale, o perlomeno la squadra, funzionava da sola. È stato lui che ha sempre fatto funzionare queste squadre, e per cui io dico che i prodromi ci sono, c'è la possibilità, ai giocatori anche adatti. Ieri mi avevo anticipato di Felipe Anderson, no?
Sì.
Uh-huh. E ti avevo anche detto che era stata un po' una mia delusione, perché avevo molto molto puntato su di lui, e sono contento che sia tornato alla Lazio, perché ha le caratteristiche, i mezzi per fare benissimo. Poi c'è Lazzari, che viene tenuto in considerazione giocando con un 4-3-3. Io dico che ha tutte le possibilità di far bene, a patto che la Lazio abbia anche quella panchina che Simone Inzaghi non ha quasi mai avuto.
Bruno, un altro passaggio dell'intervista di ieri che ti voglio sottoporre è questo. Lui ha detto, a un certo punto, feci una riunione col mio staff quando era la guida della Juventus a ottobre, e dissi: se andiamo avanti per la nostra strada duriamo un altro 20 giorni, 30 giorni, se invece cerchiamo un compromesso possiamo vincere lo scudetto, ma comunque ci mandano a casa. Ecco, come dire, la storia era già finita. Di chi sono?
Aveva previsto tutto, no?
Di chi sono però le responsabilità quando un allenatore, dopo neanche due mesi, arriva a dire una cosa del genere allo staff? Sue o anche del club, che non ha messo nelle condizioni di poter creare un legame forte con l'allenatore?
Non è facile, no, non è facile. Io mi sono fatto un'idea che mi porto dietro dallo scorso anno, cioè prima dello scorso anno, perché lo scorso anno c'era Pirlo. Noi parliamo di anni, e poi invece è una questione di mesi, perché sì, quando parliamo di anni ci riferiamo ai campionati. Che la Juventus fosse inadatta a Sarri, perché rappresenta qualcosa di più grande di quanto Sarri è, ma a livello di persona, non a livello di allenatore, e che Sarri fosse francamente inadatto alla Juventus. Per cui era un matrimonio che è stato fatto nella speranza che venisse fuori qualcosa che poi non è accaduto. Si passava dal dopo Allegri pensando che Sarri avesse la bacchetta magica, ma la Juve non basta la bacchetta magica, c'è tutto un insieme di cose che prescindono, no, dal valore o dall'idea del tecnico. È un mondo completamente a sé stante, un mondo molto più grande, ed essere bravi alla Juventus non è da tutti. Questo non vuol dire che Sarri non avesse le peculiarità tecniche o tattiche per essere allenatore da Juve, probabilmente non le aveva a livello caratteriale, a livello di persona, perché dietro l'allenatore c'è sempre la persona.
Assolutamente.
E poi l'ultimo passaggio sempre dell'intervista di Sarri lo prendiamo su Jorginho. Lui l'ho avuto nel Napoli, l'ho avuto nel Chelsea, ha detto: se vince l'europeo è da pallone d'oro. Sei d'accordo, Bruno?
No, ma non perché Jorginho non sia bravo, ma perché secondo me il pallone d'oro deve essere un esempio per i bambini che si affacciano a questo sport. Deve essere un personaggio che con le sue giocate ti fa sognare, ti fa apprezzare questo sport. Jorginho quello che fa lo fa in maniera eccezionale. Lui è un maestro nel disciplinare la squadra, nel giocare sempre il pallone nella direzione e nel modo giusto. Però secondo me il pallone d'oro deve essere... Noi secondo me ci siamo abituati con quei due là, hai capito? Ronaldo e Messi, prima non... ci sono stati vari Van Basten, eccetera, eccetera. Per cui dico che è una mia concezione, che poi sia meritevole di vincere un grande premio, un grande riconoscimento, e fuori di dubbio se dovesse vincere l'Europeo. Però secondo me il pallone d'oro è un qualcosa, deve essere un qualcuno che... alimenta la fantasia dei ragazzi e che insomma col pallone fa quelle cose che gli altri non sanno fare. Deve essere un pallone d'oro, per cui deve essere più bravo degli altri.
Senti Bruno, ti aggiungo una cosa prima di andare a concludere, che riguarda Kessy, no? Ha parlato il procuratore di Kessy, ha detto solo un colpo di stato può mandar via il presidente, soprannome di Kessy, no? Dal Milan. Le parti sono al lavoro, c'è comunque una distanza, 2-2 l'ingaggio che prende il giocatore, vuole arrivare a 6. Questo è un calciatore dove deve fare il sacrificio il Milan, non può pensare di imporre quello che ha fatto con Donnarumma e Çalhanoğlu, ti chiedo.
Sì, sì, ma il Milan lo sa benissimo. La definizione che danno Paolo Maldini e Ricky Massara di Kessy è un gigante, è il nostro gigante ovunque, per cui sanno benissimo quello che è il suo valore, che è un valore superiore a quello che ti può dare un portiere, perché la storia ci insegna che i campionati non sempre li vinci se sei portiere più bravo, superiore a quello che poteva darti Çalhanoğlu. Per cui io dico che il compromesso, che non sarà storico, ma sarà un compromesso di natura economica, penso che verrà sicuramente trovato.
E poi per chiudere, Bruno, un pensiero su Raffaella Carrà.
Un mito.
E guarda, devo dire che per una mezza frase che mi è scappata ieri, nel corso di un'altra trasmissione, in cui ho ricordato che io avevo suonato il basso nella canzone, nel suo successo Rumore, no? Sai che io ho i miei precedenti da musicista.
Sì. Però
sono stato un pochino contattato da diversi emittenti, da siti, eccetera, eccetera, e ho voluto ricordare che, siccome mi si chiedeva se avessi avuto l'occasione di conoscerla, visto che anch'io arrivo dal mondo televisivo, ho spiegato che no, io ero Medius, lei era in Rai, per cui non ho avuto questo piacere, però in un paio di serate sono stato con lei, perché ovviamente c'era la registrazione di questo disco, e per cui ho avuto modo di conoscere una persona molto professionale, molto modesta, che emanava empatia da tutti i poi. Questo parlo di quelle due serate in cui sono state con lei, e poi ovviamente parlare di Raffaella Carrà vuol dire parlare di un'icona, parlare della prima donna che è riuscita a scalzare televisivamente il predominio dei maschi, no? Perché allora si viaggiava solo con Baibo Giorno, Corrado, Pippo Baudo, eccetera, eccetera, ed è stata tutto: cantante, showgirl, intrattenitrice, intervistatrice, ballerina. Per cui insomma lei è stata, visto che aveva grande amicizia con Maradona, il Maradona della televisione, no? E poi ho notato che anche oggi i giornali l'hanno ricordata, anche i giornali sportivi nelle loro prime pagine. Per esempio in Spagna Marca apre con Fiesta, che questa sera sarà Fiesta, ricordando ovviamente la canzone di Raffaella Carrà. Insomma, mi pare che non dovrei aggiungere altro, perché mi sembra di dire troppo poco, perché ci vorrebbe una trasmissione intera per parlare di questo che è stato, di questa che è stata veramente un fenomeno.
Ma poi ha citato Maradona, e Maradona passò una notte, diciamo, in cella in Argentina. Era giovane lui, c'era Raffaella Carrà che teneva un concerto, lui voleva andare a questo concerto, non aveva il biglietto, e insomma così dice: ah, ma sono Maradona.
Voleva andare, poi l'abbiamo visto ospite parecchie volte.
Quindi poi lei l'ha invitato, ovviamente. Sì, quando l'ha saputo il giorno dopo si è scusata. E questa questo ricordo venne fuori per l'occasione, purtroppo, di Maradona. Quest'anno un anno tragico: Maradona, la Carrà, Carla Fracci, Battiato, veramente
un regista Bel Dì proprio giorni fa.
Sì.
Sì, veramente. Bruno, noi ti ringraziamo come sempre anche di questo pensiero e naturalmente ci sentiamo domani, proprio il giorno dopo di questa partita, e speriamo di andare a fare veramente dei pensieri su tutti i momenti belli e positivi di questa partita. Bruno, noi ti ringraziamo come sempre, a presto, adesso lasciamo alle statistiche di Federico Mosca. Grazie Bruno.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
A presto,
ciao.
Adesso le statistiche di Federico Mosca.
Buongiorno dagli studi di Sisal Match Point. L'Italia torna a Wembley per giocarsi la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna di Luis Enrique. Gli azzurri vogliono arrivare fino in fondo e gli esperti di Sisal Match Point credono in questa possibilità, tanto che il successo sulle furie rosse è l'opzione favorita al 38%. Attenzione però, perché la sfida non sarà affatto semplice, e il successo spagnolo si trova al 31%, così come l'ipotesi pareggio nei 90 minuti. L'Italia è leggermente più avanti anche nel passaggio turno e ha il 55% di chance di conquistare la finalissima. Immobile non è apparso al meglio contro il Belgio, ma ha la possibilità di riscattarsi. L'ipotesi di un suo gol o assist nel match è al 43%. L'attacco spagnolo invece è affidato ad Alvaro Morata, che la difesa italiana conosce bene. Il gol dello Juventino è un'opzione al 28%. Dopo aver eliminato il Belgio numero 1 del ranking FIFA, l'Italia ha scalato nuovamente posizioni e ora ha il 31% di chance di laurearsi campione d'Europa, poco dietro all'Inghilterra, favorita con il 34% di possibilità. Da Sisal Match Point è tutto per oggi. Appuntamento a domani.